sta seguendo la lotta delle donne per diciamo impedire la chiusura o la vanificazione dei consultori, e quindi ci parlerà dell'ulteriore appuntamento per domani. Ma comunque intanto do la parola subito ai compagni per il primo argomento di oggi.
Dunque, in Donbass non si passa, il titolo del libro che qui il compagno ci è venuto a illustrare anche, e è un libro che merita di leggere, perché su questa vicenda del Donbass, delle due repubbliche di Donetsk e di Lugansk, insomma l'insieme denominato Donbass, si è scritto poco e si conosce poco, e quello che si conosce soprattutto è ovviamente quello che ha prodotto la stampa internazionale, il sistema dei media, eccetera, e facendo la solita operazione, da un lato di disinformazione, soprattutto per quello che sono state tutte le vicende precedenti a questa guerra civile che c'è stata tra questa regione sud-orientale dell'Ucraina e il resto, e il governo di Kiev, diciamo, il resto della nazione in qualche modo, e cioè tutta la preparazione che ha portato alle vicende di Euromaidan cosiddetta, cioè di Maidan, la piazza centrale di Kiev, dove e più volte i mezzi di informazione ci hanno fatto vedere questi scontri molto duri che hanno provocato morti sia tra i manifestanti sia tra le forze di polizia, e che però ci venivano presentati al solito come una massa, una popolazione indistinta, un popolo indistinto che si ribellava al potere degli oligarchi, dove gli oligarchi erano indistintamente e indifferentemente sempre riconducibili a qualcosa che aveva alle spalle l'orso russo, e quindi giocata tutta in funzione antirussa e anti opposizione reale, perché poi diciamo tutto quello, e il compagno ce lo spiegherà meglio, tutto quello che è successo non è che sia stato privo poi di una legittimità di rivolta da parte di strati della popolazione, perché ricordandolo, insomma, sicuramente il livello di corruzione in quel paese è sempre stato altissimo e tuttora lo è, gli accordi di carattere commerciale con la Russia, questa presenza sicuramente ingombrante, a cominciare dal commercio del gas, insomma l'Ucraina è il paese dove passano due importantissimi gasdotti che poi arrivano in Europa, eccetera, sicuramente ha creato delle forti contraddizioni e dei forti contrasti anche all'interno della popolazione, ma il fatto è che questi sono stati tutti giocati dall'Occidente in funzione antirussa e in funzione anti, come dicevo prima, in parte anche del Partito Comunista Ucraino o di quel po' che poteva manifestarsi all'inizio come sincera opposizione di base, diciamo così. Tutto questo ha portato a una azione feroce da parte del governo, che a un certo punto, oltre a tollerare le violenze dei fascisti e dei nazisti, li ha, quando è scoppiata la guerra civile, praticamente cooptati dentro la difesa nazionale, pur se non dentro l'esercito nazionale, sicuramente però a cominciare dal famigerato battaglione Azov, insomma, operavano queste milizie naziste e fasciste come persecutori, uccisori anche di civili, ma soprattutto nei confronti di chi era in odore di essere filorusso, al limite perché parlava semplicemente russo o perché aveva simpatie comunque per le repubbliche del Donbass. Tutto questo è raccontato molto bene nel libro, è una ricostruzione fatta molto bene di questo periodo, delle responsabilità dell'Occidente, dell'atteggiamento tenuto in queste circostanze dalla Russia, che è molto utile per chi voglia farsi un'idea, per chi voglia conoscere un po' più dall'interno questa situazione, non dimenticando poi che diciamo tutto questo periodo ha avuto dei momenti veramente duri con le stragi operate dai nazisti e dai fascisti che sono sicuramente da ricordare, cioè quella di Odessa e quella di Mariupol, credo. Quindi ci sono stati momenti particolari che poi in una parte dell'Ucraina, che è quella di cui parleremo, vi è più scatenato quel sentimento antifascista che risiede fin dalla Seconda Guerra Mondiale e che a un certo punto ha deciso proprio di rompere definitivamente qualsiasi legame, diciamo tra virgolette, con la madre patria. Ecco, questo è sicuramente quello che ho colto io in questa prima parte del libro. Poi il libro si dilunga in tanti altri aspetti, sul ruolo dei fascisti, sulle contraddizioni interne al movimento politico e militare che si è sviluppato in Donbass, tutte cose molto interessanti, ma su cui magari cercherò di farti delle domande specifiche. Per intanto ti passo la parola per chiederti di nuovo magari di sintetizzare questa ricostruzione e magari di farci anche un cenno agli ultimi avvenimenti che ci sono stati in Donbass, cioè l'uccisione di un leader di queste repubbliche, Zakarchenko, correggimi quando sbaglio a pronunciare i nomi, che ricorda molto l'uccisione di qualche anno fa di Mozgovoj, che era un altro leader del movimento, insomma, ecco. Quindi ti cedo volentieri la parola.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie di questo spazio per poter affrontare un tema appunto un po'. Non funziona? Ah, ok, devo stare più vicino. Dentro. Allora, per affrontare un tema appunto che è stato non troppo dibattuto in questo paese, in Italia, ma un po' tutto l'Occidente. Il motivo principale è che è un tema molto spinoso, perché solleva e fa emergere delle contraddizioni e delle responsabilità che i paesi del blocco occidentale hanno nei confronti di quei popoli, e non solo, perché dal mio punto di vista chi per qualche tornaconto geopolitico, geostrategico, è disposto a rifar vivere i mostri del nazismo e rifarlo vivere poi in Europa, lì dove è stato annientato, ha delle responsabilità enormi. Queste responsabilità sono quelle su cui bisogna battere per cercare di sostenere la causa del popolo del Donbass, del popolo dell'Ucraina, ma anche per cercare di affrontare le questioni più interne di casa nostra, perché questi problemi si riflettono in misura differente ovviamente anche dentro i nostri paesi. E quindi veniamo a quello che è stato la genesi della crisi ucraina. Si potrebbe andare molto indietro, però basti dire in questa sede che l'Ucraina si è sempre barcamenata tra la sfera di influenza russa e la sfera di influenza europea, facendo un po' da stato cuscinetto per cercare di trarre i maggiori benefici dall'uno e dall'altro. In uno di questi passaggi qualcosa non ha funzionato, si è inceppato, e quindi praticamente le potenze occidentali hanno deciso di cambiare in maniera molto risoluta il governo che si trovava al potere in Ucraina in quel momento, reo di essersi adagiato su una posizione estremamente, a dire dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, estremamente filorussa. E qui serve un breve inciso che comunque anche Giorgio ha accennato nella sua introduzione, è che comunque il governo che ci stava, a prescindere da ogni orientamento filo occidentale, filo orientale, il governo che ci stava in quel momento in Ucraina, come tutti i governi che l'avevano preceduto negli anni precedenti, era caratterizzato da un elevatissimo grado di corruzione, era un qualcosa di odioso e di disgustoso. E quindi l'Occidente ha cercato di organizzare delle sollevazioni popolari per arrivare a cambiare questo governo. Ricordiamoci che qualcosa del genere era stato già fatto nel 2004 in Ucraina, 2004-2005, con la rivoluzione arancione. La rivoluzione arancione rientrava nel filone delle rivoluzioni colorate, che erano sostanzialmente dei movimenti di massa che si battevano per la democrazia, per i diritti, che portavano avanti delle azioni di norma non non violente o molto poco violente. Invece in questo caso si è deciso di utilizzare un nuovo sistema, proprio perché quello della rivoluzione colorata non aveva funzionato, e questo nuovo sistema è quello che abbiamo visto attuato da Euromaidan e poi copiato in altri paesi, in altre parti del mondo.
Perché c'era stato un precedente, se ricordo bene, in Jugoslavia, proprio con Otpor.
Sì, però Otpor rientrava nel filone delle rivoluzioni colorate, perché il grado di violenza era minimo.
Era minimo, sì.
Ci sono scontri di piazza.
Erano quelle cosiddette a bassa intensità.
Esatto, ovviamente ci stava qualche morto negli scontri di piazza, ma nulla di paragonabile con quanto è successo ad Euromaidan. Perché ad Euromaidan il livello dello scontro era esasperato, e soprattutto era lo scontro non era da... delegato alle grandi, non era investito dello scontro politico alle grandi masse, ma era delegato sostanzialmente a dei piccoli gruppi estremamente marginali neonazisti, o facenti capo a quello che era il Partito Nazionalsocialista ucraino, o a delle nuove forze, quindi mi riferisco a Svoboda, o delle nuove forze come quella di Pravi Sektor, emersa proprio in occasione dell'Euromaidan. Ebbene, queste forze avevano il compito di esasperare lo scontro, quindi cercare di innalzare sempre il livello della violenza e nelle situazioni di piazza. Lo faceva inizialmente in autonomia, quindi con gli scontri fisici, con le cariche in cui prima sono iniziate a comparire le armi da taglio, poi le armi da fuoco, Molotov come se piovesse, e poi Maidan è stato caratterizzato da una cosa molto brutta, che è stata quella che ha accelerato di più gli eventi, che è una sorta di strategia della tensione, cioè dei cecchini che sono comparsi sui tetti dei palazzi limitrofi alla piazza, che hanno iniziato a sparare indifferentemente sia sui manifestanti che sulla polizia. Questo aveva il doppio effetto di esasperare gli animi, ma anche di far vedere all'opinione pubblica internazionale, che a quel punto si indignava con il meccanismo noto come terrorismo dell'indignazione, e che quindi era pronta, in nome della tutela dei diritti inviolabili, a fare qualsiasi forzatura pur di arrivare ad un cambio di un regime dispotico. Io ci tengo a risottolinearlo, non ho nessuna simpatia per nessuno dei governi ucraini, tantomeno per quello di Yanukovych, che era il precedente presidente, che è stato allontanato e non può più rimettere piede né in Ucraina né in Donbass. E queste violenze avevano anche un'altra caratteristica, che poi abbiamo visto in altri scenari in altre parti del mondo, che i gruppi neonazisti, tu parlavi prima di questo magma nelle piazze, ebbene questi gruppi neonazisti avevano anche un'altra pratica particolarmente odiosa, e praticamente andavano a caccia degli anti dei contromanifestanti, quelli che erano contrari alla protesta, e li uccidevano, e poi li presentavano all'opinione pubblica internazionale come vittime della repressione. Questo aveva un duplice effetto: da un lato spendersi con la stampa compiacente internazionale, perché le verifiche erano abbastanza facili se si voleva farle, spendersi delle proprie vittime dicendo guardate sono i nostri morti che ci ha fatto la polizia, mentre dall'altro lato spargeva il terrore all'interno della popolazione civile, dei contromanifestanti. Ebbene, tutto questo non è bastato, perché dopo che sono riusciti a prendere il potere, tra alterne vicende, ci sono stati una serie di eventi abbastanza convulsi. Il primo tra tutti, su cui poi magari indagheremo meglio, la sollevazione popolare antifascista nel Donbass, ma poi c'è stato anche, approfittando della confusione di quei giorni, un intervento della Russia che ci è andata qui, ricordiamolo, perché poi si corre il rischio di fare confusione tra le varie aree geografiche. La Russia era storicamente interessata alla penisola di Crimea e ha approfittato della confusione per riprendersela, che ricordiamolo apparteneva alla Russia, poi da Khrushchev era stata donata unilateralmente alla Crimea.
All'Ucraina,
scusate. Questi nazisti, perché la chiave di volta di tutto quanto, ce lo presentano come un conflitto geopolitico, e lo può essere, qualcuno lo può intendere come un conflitto economico, e può essere anche quello, ma sostanzialmente il conflitto è politico, ed è uno scontro tra fascismo e antifascismo. Il giro di boa, il punto di non ritorno dello scontro tra fascismo e antifascismo c'è stato in una zona lontana, circa 700 chilometri da ogni luogo di scontro armato, quindi lontano dal Donbass e lontano dalla Crimea, e nella città di Odessa. dove c'era un presidio antifascista nel 2 maggio del 2014, quindi un paio di mesi dopo il cambio di governo, dopo che i nazisti erano andati al potere in Ucraina, c'era un presidio antifascista che è stato attaccato da bande di nazisti. Si sono rifugiati i compagni all'interno della casa dei sindacati della città, e questo edificio è stato assaltato, prima con Molotov, con armi da fuoco, e si contano nettamente 46 cadaveri di compagni, più ci sono tanti resti umani che non si sa quante persone appartengano, e in più nel corso della giornata nella città di Odessa ci sono stati la sorte di caccia all'uomo, caccia all'antifascista, e venivano perseguitati i compagni sia nei dintorni del presidio, poi sono andati a cercarli casa per casa, quindi il bilancio di quella giornata di terrore è sicuramente intorno ai 100 morti, ma alcune fonti parlano anche del doppio. Quindi capite che in un contesto del genere si esauriscono tutti gli strumenti del confronto democratico, ed è evidente che bisogna ricorrere ad altri strumenti. E il popolo del Donbass, appunto, ha optato per l'insurrezione armata, e per questo si è sollevata. Il Donbass, ricordiamolo, sono due regioni corrispondenti sostanzialmente alla provincia di Lugansk e di Donetsk, che stanno nell'estremo oriente ucraino a confine con la Russia, e si sono sollevati in armi e hanno preso il potere. Ricordiamo che all'inizio c'era anche Kharkiv, la città di Kharkiv si era sollevata, però purtroppo, come anche Mariupol, come accennavi prima, benché fossero stati conquistati i palazzi del potere, le forze armate ucraine sono riuscite a riprenderne il controllo delle città, attuando delle rappresaglie ferocissime. Vado avanti raccontando, se si è d'accordo, con come si è arrivati alla formulazione dell'attuale assetto politico. Allora, dicevo, innanzitutto la Russia si è presa la Crimea.
Quello che gli interessava.
Esatto, c'erano delle basi, c'erano degli interessi economici, basi militari molto importanti, c'erano degli interessi economici, e ha mandato i suoi uomini. E c'è stata una sorta di guerra, la chiamo una sorta di guerra e non una vera e propria guerra, perché questa è durata 2 giorni e circa 1 o 2 morti, adesso non mi ricordo quanti, perché ovviamente se ci sono le forze armate russe sul campo, la disparità di forza è talmente evidente che le forze armate ucraine non hanno nessuna speranza di confronto, e quindi si arrendono in maniera repentina e incondizionata. E questo per dire che le regioni del Donbass invece si sono sollevate spontaneamente, sono 4 anni che stanno combattendo contro le forze armate ucraine, ci sono piccole avanzate, piccoli ritirate, ma sostanzialmente la situazione è congelata. Questo per dire cosa? Che è una sollevazione veramente di popolo. Sono state delle persone che, a prescindere da ogni discorso geopolitico, anche a prescindere da ogni discorso etnico, perché russi e ucraini combattono su entrambi gli schieramenti, si sono auto-organizzate e hanno preso il potere. Ci sono una serie di elementi interessanti su questa fase. A mio avviso, il primo, appunto, il fatto che il sincero sentimento antifascista si dimostra nei momenti del bisogno. Quindi, quando queste persone hanno visto che i fascisti tornavano al potere nel proprio paese, sono state pronte a giocarsi il tutto per tutto e hanno fatto l'insurrezione. L'altro elemento di interesse è che quando il popolo ha avuto in mano il potere, si sono radunati nelle piazze delle città appena conquistate e dovevano decidere che forma di governo darsi, perché è una scelta non banale, insomma, uno riesce a prendere il potere e dice: sì, ma poi che facciamo? Ebbene, lì è stato evidente il fatto che la popolazione voleva, non voglio dire ricostruire il comunismo, ma probabilmente voleva ricostruire una qualche forma di Unione Sovietica. Quindi di sicuro romperla definitivamente con il capitalismo, che lì più che altrove ha mostrato tutti i propri limiti, perché si è tradotto soltanto in oligarchia e corruzione. Ma cercava di recuperare quelli che erano perlomeno i valori e le garanzie del periodo sovietico.
Diciamo, è anche una forma di amministrazione in qualche modo, insomma, che riproducesse lo schema sovietico.
Sì,
cioè, più la che Repubblica poi Popolare, come proclamazione, mi sembra si sono proclamate Repubbliche Popolari, rimanda proprio, immagino, a questo schema, insomma,
Esatto, perché il nocciolo lì è la questione della proprietà dei grandi mezzi di produzione, perché la piccola impresa come ce l'abbiamo in Italia quasi non esiste, lì ci sono grandi impianti industriali, miniere e anche la terra è una delle più fertili del mondo, quindi ha dei valori abbastanza elevati, e la popolazione voleva innanzitutto puntare alle nazionalizzazioni, perché poi pure questa è una cosa un po' da mettere a fuoco, il fatto che ci sia un forte sentimento, una forte spinta verso gli ideali del socialismo, comunque la ricostruzione di un'esperienza socialista, ma poi manchino le forme organizzative, la capacità di analisi per arrivare a questa cosa e arrivare a produrre
i passaggi concreti con cui riesci a realizzare questa possibilità, insomma.
Esatto, per una serie di motivi. Il primo fondamentale è che non era preparata, è stata una cosa all'improvviso, quindi si sono trovati tutti alla sprovvista, e il secondo, pure questo è un problema da affrontare, il fatto che soprattutto nei paesi ex socialisti, ma qui guardo anche ai problemi di casa nostra, la sinistra, i partiti, comunque le organizzazioni di sinistra, le organizzazioni sindacali, non voglio generalizzare, però in linea di massima hanno fatto una serie di fallimenti totali che hanno lasciato dietro di sé solo macerie, quindi ricostruire su queste è un qualcosa di estremamente difficile, e per questo motivo quando si è arrivati a dover dare una forma di governo, diciamo che ci si è trovati un po' impreparati, quindi tanta volontà, tanto impeto, tanta determinazione, perché comunque anche prendere, assaltare le caserme, i palazzi del governo non è facilissimo, sebbene lì un altro passaggio fondamentale da dire, che può piacerci o non piacerci, ma è un dato ineludibile, gli assalti alle caserme sono stati possibili solo ed esclusivamente perché in Ucraina c'è il servizio militare obbligatorio, e quindi tante caserme non sono state assaltate, ma i proletari in divisa hanno aperto le porte e hanno distribuito le armi, perché se no senza le armi difficilmente si riusciva a prendere il potere. Ebbene, adesso queste due repubbliche cercano di andare avanti tra alterne vicende, e le nazionalizzazioni si sono sostanzialmente arenate, la costruzione del socialismo ancora di più sostanzialmente, perché da un lato c'è stata una non preparazione delle forze che hanno preso il potere, e dall'altro anche qui c'è stata un'azione incessante, costante e determinata della restaurazione. Quando parlo di restaurazione mi riferisco sia agli aspetti che sono strettamente intrecciati, sia agli aspetti politici che agli aspetti economici, perché l'oligarchia, non pensate che se gli togli la fabbrica o la miniera sta lì con le braccia conserte a aspettare che gli
sfigli... Ma voglio vedere che cosa fanno questi.
Esatto, no, non funziona propriamente così, si danno da fare, e si danno da fare in tutti i modi, e con le pallottole di piombo e con le pallottole di zucchero, per usare una metafora di Mao, quindi o con azioni di sabotaggio vere e proprie o con azioni più subdole di penetrazione attraverso gli spazi lasciati aperti da persone non propriamente pulite, opportunisti, che si prestano a fare un gioco sporco di restaurazione.
Ecco, volevo chiederti, da questo punto di vista, credo che anche l'atteggiamento russo non è che abbia aiutato diciamo gli insorti del Donbass a percorrere la strada che avevano in mente, perché non credo che la Russia, se soprattutto Putin, probabilmente vedesse di buon occhio la creazione di una repubblica popolare, insomma, ai suoi confini, non lo so.
No, questo appunto è un altro dei passaggi fondamentali per chiarire qual è il ruolo della Russia. Il primo, come dicevamo, non c'era un intervento diretto della Russia, perché sennò la guerra sarebbe finita subito. Il secondo è per dimostrare il fatto che sono delle repubbliche che puntano allo sviluppo politico autonomo e non soltanto a una subalternità a quella che è la Russia, e questo è sostanzialmente l'aspetto che ci vogliono raccontare i media mainstream o anche le organizzazioni fascistoide rosso-brune che si interessano alla vicenda. Questo non è assolutamente vero, perché se le repubbliche del Donbass avessero voluto semplicemente un'annessione alla Russia, non avrebbero mai e poi mai fatto delle repubbliche popolari, perché un'organizzazione statuale del genere è completamente incompatibile con gli ultimi 25 anni del corso russo.
Sì, con la federazione russa stessa.
È evidente che non ci puoi entrare, devi cambiare l'assetto. Quindi la dimostrazione appunto che vuole essere un percorso autonomo di sviluppo è anche in questo fatto.
Certo. Senti, diciamo, in questo in questi 4 anni praticamente di guerra, tu ne fai cenno nel libro, un altro momento diciamo importante credo sia stata la battaglia di Debastevo, che è stata una battaglia vincente, insomma, no? Ce ne sono state altre, però ci sono state anche magari degli arretramenti. Ecco, se, non solo se ci può dire qualcosa su questo, ma poi magari arrivare anche a dirci qualcosa su l'attentato ultimo che c'è stato a Zakarchenko e anche l'altro che a Mozgoi, perché credo che insomma anche lì ci siano elementi da non solo da sottoporre agli ascoltatori come elementi di informazione, ma anche come momenti di riflessione, insomma, ecco.
Allora sì, me l'ero dimenticato la domanda precedente, l'attentato a Zakarchenko, infatti ho preso subito una nota. Per parlare della battaglia di Debaltseve bisogna fare un piccolo passo indietro all'unico tentativo di risoluzione diplomatica della crisi, quindi agli accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk sono un documento redatto da dai rappresentanti di Russia, Ucraina, Repubbliche Popolari e OSCE, che cercano di stabilizzare la situazione nell'area. Ovviamente sono contraddittori, inefficaci,
è un classico esempio di questo tipo di accordi,
esatto,
che cercano di far, l'unico scopo è quello di fermare le azioni di guerra,
esatto, insomma. E questo è fondamentale, infatti io su quello su cui mi concentro non è tanto sui contenuti degli accordi di Minsk, ma sulla data di quando sono stati firmati, poi nella seconda versione che è quella definitiva. Ebbene, questi accordi sono stati firmati proprio nel momento in cui era più forte e più impetuosa l'avanzata delle milizie popolari del Donbass, e non solo in termini di conquiste territoriali o di centri abitati, ma soprattutto nel momento in cui le milizie stavano per conquistare dei nodi strategici che sarebbero poi stati fondamentali per lo sviluppo autonomo del paese, e quindi mi riferisco al porto, all'aeroporto e alla rete ferroviaria. Ebbene, questi accordi sono stati firmati proprio subito prima che venisse preso il porto di Mariupol, nel momento in cui si poteva risolvere in maniera risolutiva la battaglia dell'aeroporto di Donetsk, e a Debaltseve, che è stata sicuramente la battaglia più importante, quella in cui poi è stata determinante anche la brigata Prizrak. Ebbene, la battaglia di Debaltseve non sarebbe mai esistita in teoria, perché gli ucraini erano davvero lontani dal nodo ferroviario e quindi non sarebbero riusciti a toglierlo al Donbass, però decisero di fare un'azione estremamente azzardata. Sapevano che si stava per porre la firma, anzi a Minsk la loro delegazione traccheggiava per porre la firma, perché loro volevano arrivare alla definizione,
una posizione di forza, insomma,
presentandosi almeno con una pattuglia all'interno della città di Debaltseve, di modo da renderla territorio conteso e quindi non attribuirla né alle milizie né all'esercito ucraino. E per fare questo hanno fatto un'azione totalmente criminale, hanno iniziato a cannoneggiare un corridoio per far avanzare delle piccole avanguardie, comunque qualche migliaio di persone, fino alla città di Debaltseve e piantare sulla ciminiera più alta della città la loro bandiera. Però insomma, per fare questo, mi sembra, adesso non vorrei dire numeri a caso, però mi sembra che hanno fatto 500-600 morti civili, e a quel punto sono arrivati a piantare la loro bandiera, hanno detto abbiamo firmato gli accordi di Minsk, fermi tutti, deponiamo le armi, e capisci bene che con tutti quei cadaveri ancora caldi in giro per la città questa cosa non gli si poteva far passare, quindi sono stati gentilmente invitati a lasciare la città, a lasciare dietro di loro,
quindi insomma una controffensiva sostanzialmente,
ma in realtà non c'è né stato neanche bisogno di arrivare allo scontro, perché sono stati accerchiati e gli è stato detto guardate, avete fatto una cosa che non può essere tollerata in nessuna maniera, se volete uscirne bene ne potete uscire adesso, ma lasciando tutte le armi qua non presentatevi mai più, e questo è stato il contributo fondamentale all'approvvigionamento di armi,
all'armamento delle milizie,
esatto,
popolari.
Perché di armi ce n'erano già tante con quelle che uscivano dalle caserme, però a Debaltseve sono state trovate cose nuove che all'Ucraina gli erano arrivate da altre parti, cose che le milizie ancora non avevano, e con quelle ancora si andava avanti. Un'altra cosa su cui provo per capire anche qual è il ruolo della Russia, il fatto che la Russia non intervenga direttamente, molti contestano dove avete preso le armi. Quindi appunto ci sono queste due fonti, le abbiamo già dette, le caserme assaltate all'inizio, le conquiste sul campo. E poi chi conosce i paesi dell'est, e ce lo testimoniano anche le guerre in Jugoslavia o tanti altri conflitti che ci sono stati in quelle aree, sa benissimo che nelle politiche degli armamenti dei paesi socialisti c'è stato forse un po' un eccesso di produzione, di stoccamento di armi. Quindi se tu vai a scavare nei depositi strategici, una volta che entri in possesso delle mappe, sai dove stanno nascoste, c'hai armi non per questa guerra ma per altre tre o quattro guerre, non ci sta nessun problema. Le uniche cose che mancano ovviamente sono quelle un po' più moderne, quindi puntatori, sistemi
armamenti
di
sofisticati,
esatto, e quelli a De Base sono stati presi in abbondanza e quindi aiutano.
Ecco, invece di questi due attentati...
Esatto, attentato a Mosgovoj e Zakarchenko sono i due più famosi, ma non sono gli unici, perché tutti i più importanti comandanti militari o leader carismatici delle repubbliche del Donbass sono stati uccisi, quasi tutti. Di quelli della prima ora ne rimangono davvero pochi, e prima ora di 4 anni fa, quindi in 4 anni non è una guerra magari come quella siriana che dura dal doppio, quindi è più facile che ci siano stati attentati. Quindi questi attentati sono con una certa frequenza. Parlo di attentati e non di azioni militari, perché non sono state fatte mai sul campo, sono state fatte tutte azioni nelle retrolinee, cioè nel territorio controllato dalle milizie, e mai con azioni militari aperte, quindi o con autobombe o con gruppi che si sono dileguati dopo l'attentato. Mosgovoj è stato sicuramente il colpo più duro, perché era quello, Mosgovoj, ricordiamolo, il comandante della brigata Prizrak, era il comandante con la visione politica, non voglio dire più lucida perché pure lui aveva tante contraddizioni, ma sicuramente la più avanzata, quello che era disposto a fare meno compromessi, soprattutto per il discorso delle nazionalizzazioni delle risorse. È stato ucciso in un attentato stradale in maniera anche francamente evitabile, perché era appena scampato un paio di mesi prima da un attentato sostanzialmente nello stesso posto e con le stesse dinamiche, ed è stato preso perché appunto sta un po' nella logica di quelle terre, non voglio chiamarlo macismo ma molto ci assomiglia, uno sprezzare in maniera ossessivo ed eccessivo, sì. Quindi questi comandanti che sono stati uccisi, quasi tutti stavano senza scorta, perché è proprio disdicevole per un comandante militare avere la scorta. Mosgovoj ce l'aveva ma stava in macchina con lui, quindi è stato un qualcosa di inefficace. Zakarchenko invece è stato colpito in maniera più dura per la popolazione civile, perché nell'attentato a Mosgovoj oltre i compagni che erano con lui, quindi i suoi assistenti e la scorta che stavano in macchina con lui, è stato ucciso soltanto l'equipaggio di un'altra macchina di passaggio che è stata scambiata per la scorta, è stato proprio una questione di sfortuna. E mentre per l'attentato a Zakarchenko, che è successo poche settimane fa,
è stata
una bomba all'interno di un ristorante.
Durante un sacco di gente.
Sono morte 11 persone, tra cui decine di feriti, ci sono anche decine di feriti, e tra questi feriti ci sta un bambino di 9 anni che ancora combatte tra la vita e la morte. Ebbene, questi sono i sistemi che adotta l'Ucraina per disarticolare la resistenza, perché sul campo di battaglia avanzate non ne riescono a fare. E perché non ne riescono a fare? Sostanzialmente perché le loro forze armate si basano, come dicevo anche prima, su un esercito di leva, e un proletario non c'ha nessun interesse, a meno che non abbia una convinzione politica particolare, andare a combattere una guerra contro il proprio popolo, a prescindere appunto dalle valutazioni politiche, non è qualcosa di fisiologicamente innaturale che non si fa, e quindi i soldati ucraini difficilmente combattono. Parimenti difficilmente combattono i battaglioni punitivi nazisti, perché sono dei vigliacchi, al fronte ci vanno molto di raro, ci vanno solo quando ci sono da fare i lavori sporchi, e i lavori sporchi sono o repressione della popolazione che ci sostiene oppure repressione appunto dei militari di leva che si rifiutano di combattere.
Quindi questo rimanda anche a una manina, una manona che dall'esterno può aver ideato e diretto questo tipo di operazioni?
Assolutamente sì, anche perché le indagini hanno mostrato che in quasi tutti, non proprio in tutti, questi attentati sono stati utilizzati degli apparecchi tecnologici che non sono assolutamente nella disponibilità dell'Ucraina, sono cose molto più avanzate, e quindi è evidente che ci sta un appoggio internazionale. Ma d'altronde non nascondiamoci neanche dietro un dito, diciamo le cose come stanno. Quando vediamo che gli Stati Uniti, l'Unione Europea o comunque altri paesi della NATO inviano degli aiuti militari, noi lo sentiamo al telegiornale, sembra una parolina così, ma poi ci dobbiamo pensare che quelle sono bombe, quelle in questo caso sono autobombe o ordigni dentro i locali, però di solito possono essere strumenti che comunque portano morte e distruzione. C'è tanta leggerezza nei paesi occidentali quando vengono trattati questi argomenti e quando si parla delle attività dei propri paesi all'estero, tendiamo a non sottovalutarle. Invece, parlando dell'attentato a Zakarchenko, qui penso che sia interessante fare una nota di carattere geopolitico. E nel corso degli anni abbiamo potuto osservare che c'è un parallelismo abbastanza forte tra quella che è la guerra in Donbass e quella che è la guerra in Siria. Sappiamo che la Russia la guerra in Siria sostanzialmente Assad l'avrebbe persa se non fosse stato per l'intervento russo che l'ha risollevato. Ebbene, ogni volta che la Russia stava per portare delle avanzate significative, c'è stato un tentativo di destabilizzare il Donbass, quindi creare un'escalation, come in questo caso la Russia stava per dare, adesso ha fatto l'accordo con la Turchia quindi probabilmente non lo farà più, però stava per dare la spallata finale a Idlib, non mi ricordo come si, e proprio in quel momento è stato ucciso il vertice assoluto, il vertice massimo delle repubbliche del Donbass. Ebbene, ovviamente nessuno cade nei trabocchetti, anche perché Putin è davvero un calcolatore, sa benissimo come non scivolare nelle cose, quindi ha cercato di stemperare gli animi e cercato di non far scoppiare una guerra alle proprie porte, ma questo proprio per far vedere che non si tratta di tutti i piccoli conflitti locali, ma gli attori sono gli stessi nei vari conflitti, e quindi c'è un ragionamento da fare che è molto più ampio di quello semplicemente locale.
Ecco, io adesso se tu pensi che, insomma, mi sembra hai fatto un quadro piuttosto esauriente di quello che è stato l'evolversi della situazione che ha portato alla guerra civile e anche qualche considerazione puntuale su questi due attentati che fanno proprio intravedere l'ingerenza da parte cioè l'interesse e quindi anche l'ingerenza in queste circostanze specifiche dei paesi, di altri paesi, soprattutto europei, ma credo che prima ancora che europei ci siano gli americani, insomma, adesso senza voler puntare il dito sempre contro l'imperialismo USA
Beh, non è retorica, è un dato di fatto.
È un dato di
gli
fatto,
attori insomma, globali sono pochi, parliamoci chiaro, l'Italia non è uno di questi, va a ricasco dei poli imperialistici più importanti, quindi è ovvio che se uno vuole fare un ragionamento più puntuale deve capire quali sono gli attori principali.
Ecco, detto questo, io volevo appunto farti qualche domanda specifica che... Intanto si parla molto nel libro della Brigata Prizak, no? Quindi magari ci dici due parole perché è così importante o è stata così importante o forse lo è ancora questa brigata. E poi nell'ambito di questo tratteggio del ruolo della Brigata Prizak, della sua importanza, credo soprattutto politica, perché aveva forse rispetto alle altre altre unità militari qualcosa in più, un valore aggiunto, no? Nell'ambito di questa si fa cenno nel libro a questa, io la dico brutalmente, poi tu mi correggerai, la DKO, che era una sorta di organismo politico, per quello che ho potuto capire, in seno alla brigata militare. Ecco perché nella trattazione del libro gli si dà questa importanza a entrambi, insomma, soprattutto alla DKO.
Allora, le esperienze della Prizrak e della DKO sono particolarmente importanti sia per il ruolo che hanno avuto in Donbass, quindi il ruolo politico e militare che hanno avuto in Donbass, ma anche perché comunque ci danno delle indicazioni di valore generale dalle quali, che ci possono essere di utile insegnamento. E la Brigata Prizrak è nata in maniera abbastanza, non vorrei dire rocambolesca, ma imprevista. È stata nel momento dell'insurrezione nella cittadina di Alces, una cittadina molto piccola per gli standard locali, mi sembra che faccia 10.000 abitanti, non di più, ma comunque molto importante perché è un polo industriale, c'è la quarta acciaieria più grande d'Europa, insomma ha un valore economico non da poco, è un obiettivo sensibile per gli interessi di molti. Ebbene, ci fu questa insurrezione popolare che riuscì a mobilitare gli strati più vari della popolazione. Era un momento di grande confusione, era un momento di grande fermento e serviva a indirizzare in maniera propositiva queste energie e quindi riuscì ad emergere per carisma il comandante Mozgovoj, di cui parlavamo prima, che ebbe la capacità di aggregare intorno a sé forze estremamente variegate che magari in altri frangenti sarebbero pure scrociate tra di loro di organizzarle all'interno di questa brigata fantasma, fantasma per il fatto che non aveva una propria consistenza, una propria organizzazione nella prima fase, quindi i nemici non riuscivano ad individuarla. E il progetto della Brigata Prizrak appunto era di ricostruire un'esperienza socialista, ma andando direttamente al cuore del problema, quindi cercando di far camminare parallelamente le questioni militari con quelle politiche, perché nella prima fase c'era grande entusiasmo, c'era grande confusione, però riuscire a mettere ordine tra le idee era qualcosa di particolarmente difficile. E Mozgovoj, col suo carisma, riuscì a farlo. E questo carisma riuscì a far convergere verso di sé tutte le forze anche più determinate, perché a prescindere dalla preparazione militare quello che serve in guerra è la determinazione. E per questo la Brigata Prizrak sarà lì di livello all'interno delle gerarchie delle milizie, proprio perché riuscì a portare avanti battaglie al di sopra di quelle che erano le proprie forze stimate e riuscì a conquistare ottimi obiettivi militari. Ma questo carisma e questa determinazione convinse anche delle forze politiche ad unirsi alla Prizrak. Come dicevamo, il partito o le organizzazioni sindacali in Ucraina avevano combinato bei casini, erano sostanzialmente disarticolate, si erano fatte trovare impreparate all'appuntamento con la storia. Però Mozgovoj ebbe l'intuizione anche di accettare tra le sue fila gli stranieri. E per stranieri intendiamo sia i russi, i volontari russi che a titolo personale andavano lì, ripeto, non l'esercito russo, se no la guerra non sarebbe durata niente, e anche persone provenienti da altri paesi europei. E all'interno della Prizrak quindi venne organizzata la DKO, l'organizzazione dei comunisti combattenti. Questo era... complessivamente la Prizrak era un organismo militare, ecco, ma politico-militare, però la DKO era l'organismo veramente politico.
Perché, ecco, si è capito e nel libro è spiegato bene, insomma, che nella Prizrak, ma immagino anche nelle altre unità militari, concretamente la presenza dei comunisti era minoritaria, non era
originariamente era assolutamente minoritaria. Però è arrivata poi la DKO,
c'era una necessità di sviluppare viceversa questa cosa, immagino che la DKO servisse a questo, insomma, in qualche modo.
Originariamente no, serviva soltanto come momento di confronto politico per cercare di guardare al futuro, però poi i comunisti seppero dimostrare maggiori capacità organizzative, perché comunque l'esperienza politica da un lato aiuta a tenere le fila di un'organizzazione, perché chi non ha mai militato in un'organizzazione non necessariamente politica poi non si trova capace a tenere l'organizzazione. E poi i comunisti si presentavano con un'idea ancora più chiara e definita, quindi più accattivante, di modello sociale da costruire per il futuro è una nota che può sembrare di colore ma è fondamentale, avevano anche un una qualità nel lavoro, una serietà, una professionalità superiore, e quindi sostanzialmente lavoravano meglio, e quindi sono riusciti piano piano a costruire l'egemonia all'interno della Prizrak, ma senza colpi di mano, trabocchetti, sotterfugi o quant'altro, semplicemente lavorando meglio ed emergendo per merito. E questo penso che può essere l'insegnamento particolarmente interessante per le organizzazioni politico occidentali da parte della DKO, dimostrare che innanzitutto non va tenuto scollato nelle fasi rivoluzionarie, non va tenuto scollato assolutamente la sfera politica da quella militare. Secondo poi che non è assolutamente vero che per emergere bisogna sgomitare o fare gli sgambetti a qualcuno, si deve lavorare bene e ottenere l'egemonia attraverso il merito.
Cioè si può ancora dire, o ancora valido il vecchio slogan, la politica comanda sulla canna del fucile?
Assolutamente sì, per me questo è fondamentale. Trovo assolutamente sbagliato cedere a derive militariste o pensare che le soluzioni possano essere soltanto attraverso la via militare. Anche la cronaca di questi giorni ci dimostra che è così, perché in questa fase le milizie si sono istituzionalizzate, sono diventate le forze armate sostanzialmente regolari. Originariamente partivano come organizzazioni tipo partigiano, quindi con la compartimentazione tipica delle organizzazioni clandestine, e adesso sono diventate le forze armate regolari, e paradossalmente adesso che hanno più organizzazione, più efficienza della comunicazione, migliore logistica e anche qualche arma in più, però si trovano più in difficoltà rispetto alla fase iniziale, in cui c'era la spinta propulsiva più forte della politica.
Perfetto. E un altro aspetto che a me interessa, e immagino interessi anche ascoltatori e ascoltatrici, che nel libro è trattato, adesso credo non molto a fondo, ma per ragioni oggettive, non per distrazione o così inconsistenza dell'autore, e cioè mi riferisco ai fascisti. E c'è più di un capitolo ai fascisti e alle armi anche dei fascisti ucraini, no? Che è di estrema attualità. Perché? Perché da un lato si dice con molta onestà nel libro che per una serie di motivi facili da un lato a comprendere, ma nello stesso tempo complicati da spiegare, i fascisti si sono trovati con diverso peso a combattere sia dal lato dell'Ucraina, e lì ci sono proprio i battaglioni come il battaglione d'Azov, insomma le formazioni neonaziste a cui fatto cenno, ma alcuni si sono trovati a combattere col Donbass, cioè nelle file dei separatisti, degli insorti, eccetera eccetera, e questo può sconcertare, no, a una lettura, però insomma ha le sue ragioni. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è viceversa, e questo credo sia da un lato più preoccupante ma di estrema attualità, è il ruolo che i fascisti ucraini possono avere oggi, o comunque hanno già avuto, nell'ambito del fascismo internazionale, sicuramente europeo, che si va sempre più palesando, insomma, no? Non solo attraverso le elezioni, perché insomma prendono voti dalla Svezia all'Austria, alla Germania e così via, ma soprattutto come è accaduto in quella città tedesca di cui non mi ricordo il nome, una manifestazione insomma grossa dei fascisti in una città che storicamente viceversa passava per essere una città rossa di sinistra, insomma, no? Comunque di sinistra, eccetera. Ecco, quindi con una presenza anche in piazza molto, ecco, questo credo che sia un argomento di estrema attualità.
Sì, assolutamente. E allora voglio fare subito un chiarimento sulle terminologie che sono importanti. E nel mondo ex sovietico è abbastanza forte, relativamente a quello che vale, il fenomeno del nazional-bolscevicismo, i duginismi vari, che possono essere considerati appunto per quello che sono. Io non ho nessuna simpatia al riguardo, però è un fenomeno di nazionalismo contaminato con istanze progressiste. Questo viene declinato anche nei paesi europei con quelle organizzazioni che noi chiamiamo, adesso il termine che va più di moda, rosso-bruni.
Sì, certo.
quindi io ci tengo a fare delle leggere, perché sono leggere, poi non sono tanto grosse le differenze tra i Nazbol russi,
diciamo delle precisazioni,
esatto, delle precisazioni rispetto ai rossoburuni, perché in Russia difficilmente diventano veramente fascisti o veramente nazisti, perché comunque si scontrano con il forte sentimento diffuso e di massa antifascista che c'è da quelle parti, mentre secondo me da noi in Italia o nei paesi europei o nei paesi che in genere hanno vissuto il fascismo, anche in Sud America o quant'altro, un rossobruno è semplicemente un fascista mascherato che ha delle istanze progressiste, quello che vogliamo, ma è un fascista e nulla più. Quindi rispondendo alla tua domanda sarò un po' tranchante, semplificherò, però per me fascisti e rossobruni vanno nello stesso calderone. Quindi vediamo come si sono schierati nel corso della guerra. Sono stati molto altalenanti, molto schizofrenici i fascisti, sia ucraini e russi, sia quelli nostrani di casa nostra. Allora, i fascisti russi, perché una piccolissima parte, che a prescindere da Nazbol, sono andati a combattere prevalentemente con gli ucraini. Qui poi non mi ricordo se l'ho detto in precedenza, ricordiamo sempre che ucraini e russi stanno su entrambi gli schieramenti, il conflitto non è di natura etnica. E anche il battaglione Azov, che è il più nazista dei nazisti, il più antirusso di tutti, in realtà la lingua più diffusa all'interno del battaglione è il russo. E mentre i nazisti ucraini hanno trovato normale collocazione nelle strutture istituzionalizzate, come ricordavi te, della Guardia Nazionale, che sono state messe sotto il Ministero degli Interni, perché i nazisti avevano preso come ministro il Ministero degli Interni e non della Difesa, però il Ministero degli Interni è un po' particolare, un po' sui generis, perché comunque c'erano a disposizione i carri armati, quindi no, non è proprio strumenti di polizia.
Quello piacerebbe a Salvini magari oggi averci i carri armati.
Esatto. E si sono organizzati in questi gruppi, il più noto sono appunto il battaglione Azov, che erano in contatto con alcuni gruppi no fascisti europei, e il più famoso di tutti che era in contatto con il battaglione Azov era Casa Pound. Ci sono stati scambi di delegazioni, i fascisti italiani sono andati a trovarli laggiù, i fascisti ucraini sono venuti qui a trovarli, ma non è stato soltanto uno scambio di tipo politico, perché è documentato che diversi italiani hanno combattuto all'interno delle fila di questi battaglioni neonazisti. Ma la bandiera di Casa Pound è, poi in realtà sono molto schizofrenici, perché è comparsa pure in gruppi che comunque sono in conflitto con il battaglione Azov. Quindi si sono naturalmente posizionati con i loro diretti interlocutori, se non che poi è successo un qualcosa di particolare, che per la politica di casa nostra la Casa Pound si è adagiata su posizioni più filogovernative, perché al governo è salito qualcuno con un chiaro orientamento filorusso, mi riferisco a Salvini della Lega, e quindi hanno capito che probabilmente a loro conveniva spostarsi da altre parti, e quindi hanno iniziato a guardare con maggiore interesse alle repubbliche del Donbass. L'altra formazione famosa fascista italiana è Forza Nuova. Ebbene, Forza Nuova originariamente aveva contatti e rapporti di collaborazione con il Partito Nazionalsocialista Ucraino, che poi cambiò nome in Svoboda, e per intenderci è quello che ha mandato il proprio delegato a stringere la mano alla Boldrini, che non si è minimamente indignata di questa cosa. Quindi avevano rapporti con questa organizzazione, se non che Forza Nuova è particolarmente attenta alle questioni economiche, e quando ha visto che con l'annessione russa alla Crimea gli si aprivano delle opportunità commerciali, si è spostata radicalmente su tutt'altre posizioni.
Cioè, che tipo di attività commerciali? Cioè,
questo è molto interessante, perché Forza Nuova è una di quelle organizzazioni fascistoide, anzi proprio fascista, no? Fascistoide, che costruisce una posizione con la retorica della tutela degli italiani, del primato nazionale e quant'altro, e poi sono stati pizzicati che andavano a favorire la delocalizzazione di imprese in Crimea, o comunque che facevano operazioni
legame con,
esatto,
la Crimea. Okay.
Mi sembra che siano stati poi, non mi ricordo se proprio Forza Nuova o altre organizzazioni, comunque dei fascisti sono stati protagonisti di laide speculazioni commerciali nelle regioni e della Crimea e del Donbass, perché diciamo è particolarmente antipatico approfittare del momento di bisogno del conflitto, certo, per andare a speculare sugli immobili e comprare le case della povera gente a basso costo. Ma accennavamo anche al discorso delle armi, perché queste sono organizzazioni fasciste, sì, ma che hanno un'enorme disponibilità di armi. Ebbene, abbiamo visto che ho dimenticato di dire che ci sono dei fascisti che hanno anche una cosa fondamentale, scusate, ci sono dei fascisti italiani che hanno combattuto per le repubbliche del Donbass. Questo,
il più famoso è quello di Lucca, che insomma
quello è tutto da dimostrare che abbia combattuto,
perché comunque era andato là, diciamo.
Esatto, ce ne sono. E questi per la maggior parte sono si dichiarano rossobruni o bombacciani o come ti pare, ma sostanzialmente sono dei fascisti. Poi tra di loro ci sta anche qualcuno che magari è soltanto vocato all'azione, che non ne capisce nulla di politica, non gli interessa. E comunque bisogna quantificare quanti sono. Ebbene, gli italiani mi sembra che siano poco più di una manciata, e nel complesso delle milizie hanno rappresentato lo 0, qualcosa, una percentuale completamente irrisoria. Ebbene, però i media occidentali concentrano l'attenzione proprio su queste persone. E perché lo fanno? A mio avviso per screditare le repubbliche popolari. Cosa di peggio di una lotta antifascista che al suo interno trova dei fascisti? E quindi bisogna capire bene pure questi fascisti chi ce li ha mandati a fare queste cose, perché se ci parli loro ti dicono di essere di lavorare per la Russia. Però non scendiamo dalla montagna del sapone, nessuno di noi, perché primo, se lavoravi davvero per la Russia non l'avresti detto. Secondo poi, ma per fare un'operazione in un'area dell'ex Unione Sovietica, la Russia che c'ha bisogno di prendere i fascisti italiani?
Sì, insomma, sono anche spesso delle figure un po' molto approssimative.
Esatto, quindi o ci vanno per tornaconti personali, che però mi sfuggono, o secondo me, anche in questo caso, si cerca di disarticolare un'esperienza socialista all'interno dell'Europa, perché anche l'Unione Europea non c'ha nessun interesse a rimettere in discussione quel mantra che ci hanno inculcato, che il socialismo è finito, non potrà mai risorgere e che l'unica opzione ormai è il capitalismo. E il Donbass è una forte contraddizione, e quindi va assolutamente
delegittimata, esatto. Insomma, sì, questo è chiaro.
Invece parlavamo delle armi.
Esatto, delle armi e della, cioè, la domanda specifica, poi ci avviamo verso la conclusione, è: può questa esperienza dell'Ucraina, dal punto di vista della, proprio del nido fatto lì, insomma, da organizzazioni fasciste, quindi dall'accoglienza che hanno avuto, dallo sviluppo che hanno potuto dimostrare sul campo, ma comunque nelle relazioni, può rappresentare un pericolo per i movimenti europei di sinistra, cioè soprattutto, voglio dire, dalle armi alla forza che hanno accumulato in Ucraina, può essere riversata in altre situazioni europee?
Non credo che sia un pericolo, penso che sia una realtà, per una serie di motivi. Allora, innanzitutto il primo è teniamoci sugli aspetti prima tecnici, poi arriviamo su quelli politici. Quelli tecnici, ci sono diversi combattenti italiani che sono andati a combattere per gli ucraini, quindi hanno acquisito un elevato know-how, una grande
esperienza militare. Certo.
In più ci sono tutta una serie di fascistelli che è comprovato, perché alcuni sono talmente tonti che hanno rilasciato pure delle interviste, non precisamente gli italiani, che sono andati soltanto a fare training militare, quindi hanno ricevuto competenze. In più, dicevo prima, c'è un'enorme disponibilità di armi, armi da fuoco leggere, i numeri io li odio, però in alcuni casi aiutano. L'esercito ucraino si è perso circa 4 milioni di armi da fuoco complessivamente, di tutti i tipi. Una milionata ce l'abbiamo noi e le altre 3 milioni non si capisce dove stanno. Ebbene, tante di queste ricompaiono in altri conflitti in giro per il mondo, però è già stato intercettato un carico in un'automobile che attraversava il confine tra l'Ucraina e la Polonia, e la persona che guidava l'auto ha fatto la pecora, quindi si è presa la responsabilità personale di tutta l'operazione, però stava trasportando armi leggere, e questo era un noto neonazista, mi sembra olandese o francese. Quindi hanno competenza militare e hanno le armi, due elementi più che sufficienti per accendere l'allarme, anche perché comunque alcuni di questi fascistelli che hanno ricevuto training in Ucraina poi sono stati protagonisti anche di aggressioni a compagni. A Genova, ad esempio, i compagni aggrediti erano stati vittime proprio di un gruppo di fascisti che avevano ricevuto formazione militare in Ucraina. Ma qui allora alziamo il livello e cerchiamo di fare un ragionamento politico più di più ampio respiro. E senza entrare in temi troppo profondi di geopolitica, però è evidente che l'Unione Europea, per cercare di contenere la Russia, ha eretto una nuova, passatemi il termine, cortina di ferro, che però non è rappresentata da da un blocchi ideologici veri e propri, ma è rappresentata da un qualcosa di più trasversale. In sostanza non ci sta più la contrapposizione paesi capitalisti e paesi socialisti, perché sono tutti e due capitalisti. La contrapposizione qui è soltanto fatta da gruppi, organizzazioni e governi di una serie di paesi che vanno dal Mar Baltico al Mar Nero, quindi le repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia, Lituania, la Polonia, l'Ucraina, l'Ungheria, dei paesi che vengono chiamati cintura nera, quindi una cintura di contenimento contro la Russia. Questa cintura si regge su un unico collante, che è l'ipernazionalismo, se non addirittura il fascismo o il nazismo. E questo è
scusa se la precisazione, oltre questo che rappresenta la sfera, diciamo così, perlomeno ideologica, culturale, c'è poi in questi paesi, se non in tutti, una grossa presenza di basi NATO che sono state create ex novo.
Complessivamente anche la guerra in Ucraina, insomma la NATO, certo, gli piacerebbe non poco riuscire a piazzare.
Però dalla Romania alle Repubbliche Baltiche ormai è tutta una catena di basi.
Sì, assolutamente, basi NATO, è accerchiato, quindi qualche reazione, diciamola così, scomposta della Russia, pure per rompere quel senso d'accerchiamento. Qui appunto stiamo per andare in conclusione, non voglio aprire la questione siriana, ma è evidente che, certo, se la flotta russa vuole uscire dal Mar Nero, c'ha da avere un appoggio nel Mediterraneo, certo, quindi in quell'ottica si può leggere anche questa vicenda. Però il dato fondamentale sul quale non dobbiamo abbassare la guardia è il fatto che in questi paesi, come dicevo, ci sono dei gruppi, delle organizzazioni, in alcuni casi dei governi, di chiara impronta ipernazionalista o fascista o addirittura nazista. E come nel caso dell'Ucraina, i gruppi nazisti sono minoritari, perché l'Ucraina non è un paese fascista, anzi pure lei ha un forte sentimento antifascista. Queste sono delle minoranze dispotiche che stanno al potere e possono spadroneggiare e controllare, grazie al mandato ricevuto dalle forze occidentali, riescono a controllare un paese e tenerlo in scacco. Quindi noi da un lato sì, dobbiamo sostenere la causa del Donbass per liberarsi, ma dobbiamo anche pensare che sotto il giogo di Kiev ci sta una popolazione che vede negati i più basilari diritti umani e che vede la persecuzione come ordinario strumento di confronto politico. Questo non è allo stesso livello negli altri paesi della cintura nera, però indubbiamente c'è un problema di carattere politico molto ampio. I paesi occidentali hanno fomentato i rigurgiti neonazisti per sporchi giochi geopolitici, e secondo me questa è una colpa gravissima di cui dovrebbero rispondere,
e che oggi tra l'altro potrebbe sfuggirgli anche di mano, insomma, il controllo di questa situazione.
La storia ci dimostra che poi i fascisti scappano sempre di mano.
Sì, infatti. Senti, siamo veramente in chiusura. E insomma, mi auguro che potremo fare un'altra trasmissione per fare
volentieri
riflessioni magari più libere, con l'aiuto possibilmente di ascoltatori e ascoltatrici, quindi aprire proprio un dibattito su questa esperienza, di cui, da quello che ho capito, che poi ci dicevamo un po' tra noi prima, diciamo l'aspetto militare in qualche modo, se non si è esaurito, si è fermato adesso. E tu stesso, come considerazione quasi conclusiva, dicevi: per ripartire c'è bisogno di un'iniziativa politica di massa.
Assolutamente sì, non se ne esce, questa è la chiave di volta, ma non solo in questo conflitto. A mio avviso, in ogni conflitto, se c'è questo scollamento tra sfera politica e sfera militare, poi quando va troppo avanti la sfera militare, o c'è un fatto estremamente eclatante che non è all'orizzonte in questo momento, oppure per ripartire bisogna fare una svolta politica.
E quindi bisogna ripartire, ancora una volta, insomma, può sembrare uno slogan, ma dalle masse, perché insomma solo lì riprendi la strada anche che può farti ritrovare diciamo il giusto equilibrio tra la propaganda politica, la predazione politica e la forza delle armi, insomma, che in certe circostanze è assolutamente necessaria. Ecco, chiudo veramente tanto ringraziandoti per la tua partecipazione, però voglio leggere una frase che tu hai scritto nell'epilogo, che a me sembra molto significativa. È breve e la voglio leggere per ascoltatori e ascoltatrici. Dopo una serie di ragionamenti che fai sulla, appunto, su questa dialettica via politica, via militare, dici: non sto facendo una chiamata alle armi, non credo che tutti debbano imbracciare il fucile per combattere, non sarebbe solo inutile ma anche dannoso, perché molti non sarebbero adeguati, eppure perché si correrebbe il rischio di lasciare scoperti altri fronti che, seppur non militari, sono comunque strategici. Anche senza andare al fronte, tutti possono fare la resistenza, resistere a un mondo impazzito che ha perso di vista ogni principio e valore. Ognuno può resistere ogni giorno con piccole o grandi azioni, dare un contributo.